Allora, come possiamo vedere, diciamo, da qualche giorno, in diverse nazioni, in diverse città, quasi in tutte le abitazioni, in tutti i negozi, si vive un'atmosfera di Natale, questa atmosfera natalizia, atmosfera, grazie. Sembra che tutti siano disposti ad accogliere il Natale. Dovunque andiamo si vedono vetrine, negozi adobati che richiamano la festa del Natale. Tutti sono disposti ad accogliere questo evento religioso, ma possiamo dire evidentemente molto consumista. Sicuramente per alcuni è anche un'opportunità di accogliere parenti, amici che arrivano da diversi posti, diversi luoghi. In un modo o un altro, quasi tutti siamo disposti anche ad aprire le nostre case, sia per la cena del 24, che anche per il pranzo del 25, e qualcuno prolunga anche al 26. Sicuramente è una buona occasione anche per stare insieme. La domanda però che noi come credenti, quella domanda che dovremmo fare soprattutto ai nostri amici, ai nostri parenti che non sono credenti, è questa. Siete disposti ad accogliere il Figlio di Dio? Non la festa del Natale, ma il nato. Non dovremmo far soltanto anche noi soltanto degli auguri o festeggiare insieme a tutti coloro che lo fanno, ma dovremmo parlare del vero senso del Natale e il perché dell'incarnazione. Attraverso questi due testi che leggeremo, in certa maniera vogliono ribattere questa domanda. Come vedete nel programma, il titolo della predicazione è «Disposti ad accogliere il Figlio di Dio», consapevoli ovviamente che per la maggioranza delle persone non è molto chiaro la differenza tra accogliere Natale come festività religiosa e accogliere il Figlio di Dio, cioè l'Emmanuel, Dio con noi, così come ci presenta proprio l'Scrittura. Allora, vogliamo leggere questi due testi, volevo chiamare a Ruth che leggerà per noi. Il primo testo che leggeremo è Malachia 4, versetto dal 4 al 6.
Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di esterminio.
Poi leggiamo da Matteo il capitolo 17, versetto dal 10 al 13.
E i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro. Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni Battista.
Grazie. Anche il tema disposti ad accogliere il figlio che svilupperemo questa mattina lo suddividiamo in tre punti. Allora, il figlio di Dio annunciato dai profeti, il figlio di Dio non riconosciuto, il figlio di Dio Emmanuel, Dio con noi. Allora, il primo punto vediamo, il figlio di Dio annunciato dai profeti. Vediamo un attimo cosa dice il profeta Malachia su questi versetti che abbiamo letto. Ovviamente stiamo parlando di 450 anni più o meno prima della venuta di Cristo. Possiamo dire che è stato l'ultimo profeta dell'Antico Testamento. Allora, il versetto 4 ci ricorda che la legge, i comandamenti, i precetti di Dio, è Dio che ce li ha dati, che ce l'ha fatti pervenire per mezzo di Mosè, un profeta di Dio. Di questa legge ci dice che dobbiamo leggere, imparare, studiare, ubbidire, infine ricordarci, fare memoria. Poi il versetto 5 ci parla di Elia, un altro profeta. Dio il Signore ci dice che ci manderà Elia prima della venuta del Messia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile, dice. Nel versetto 6 abbiamo la buona notizia. Dice che il profeta Elia preparerà la via del Signore, affinché il paese, le nazioni non vengano distrutte del tutto. Il versetto dice: perché io non devo venire a colpire il paese di sterminio. Adesso vediamo cosa dice invece il testo di Matteo, Matteo 17. Vediamo che in primo luogo possiamo notare che c'è una domanda dei discepoli. Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Si chiedono al versetto 10. Poi c'è la risposta del Signore Gesù. Lui afferma che Elia è già venuto e non lo hanno riconosciuto. Anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, dice il versetto 12. Dopo la risposta, il testo dice che in quel momento i discepoli capirono che aveva parlato loro di Giovanni il Battista. Allora, leggendo questi due testi, questo di Malachia e Matteo, mi è venuto subito una domanda che faccio anche a voi. La domanda è questa: Giovanni il Battista è l'Elia annunciato dal profeta Malachia? Cosa dite voi? È una bella domanda che mi è venuto subito a me. Ecco, allora, se leggiamo il versetto 21 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, vediamo che Giovanni il Battista negò di essere Elia. Quando ovviamente i giudei glielo chiesero, egli rispose: non lo sono. Perché gli chiedono: tu sei Elia? Giovanni Battista rispose: non lo sono. Però dall'altra parte Gesù disse che se i discepoli lo volevano accettare, Giovanni era l'Elia che doveva venire. Questo possiamo vedere al Matteo capitolo 11 versetto 13 e 14. Tutti i profeti e le leggi hanno profetizzato fino a Giovanni. Se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Allora, infatti, anche nel testo di Matteo che abbiamo letto, Gesù disse ai discepoli: Elia è già venuto e non lo hanno riconosciuto, che era ovviamente un riferimento a Giovanni il Battista. Allora, vedete, da una parte Gesù afferma che Giovanni il Battista è Elia, ma Giovanni il Battista dice che non lo è. Ho trovato una risoluzione molto convincente a queste due affermazioni. Qualcuno ha scritto questo: ci sono due buone spiegazioni di queste differenze. La più semplice è che Giovanni, probabilmente prima dell'inizio del ministero di Gesù e sicuramente prima del battesimo di Gesù, non capiva bene ancora il suo ruolo. Avrebbe capito che Gesù era il Messia solo dopo e quindi non sapeva a quel punto di essere Elia che preparava per il Messia. La seconda spiegazione è questa. Allora, i giudei che interrogarono Giovanni si aspettavano che Elia ritornasse fisicamente. Come sappiamo, Elia non morì, questo possiamo leggere in Seconda Re, capitolo 2, versetto 11. Allora, per questo che Giovanni negò di essere Elia ritornato sulla terra. Ma Gesù, in Matteo 11, 10, interpretò il testo di Malachia che abbiamo letto, parlando con i discepoli di Giovanni il Battista, nel senso che qualcuno simile ad Elia, con lo spirito e la potenza di Elia, sarebbe venuto per preparare il popolo per la venuta del Messia, cioè Gesù stesso. Quello simile ad Elia era ovviamente Giovanni il Battista, ma non era Elia stesso, come in altro testo si vede chiaramente, Matteo 17, versetto 1 all'8. Allora, su questo possiamo affermare ovviamente chiaramente che nel progetto eterno di Dio c'è l'annunzio della salvezza attraverso i profeti. e profeti di Dio esortavano il popolo principalmente a ritornare alle obbligazioni del patto. Comunicavano apertamente del loro allontanamento della legge di Dio. Questo che facevano anche i riformatori, ritornare alla parola di Dio. E i profeti di Dio però annunciavano soprattutto la salvezza per mezzo di un altro profeta, con la P maiuscola, Gesù Cristo, del Figlio di Dio. Quindi Mosè rappresenta la legge attraverso il quale ci è stata data anche a noi questa legge, affinché in essa possiamo trovare la via, la verità e la vita. Del profeta Elia, Giacomo nella sua epistola ci rivela che Elia, prima di entrare nel servizio davanti agli uomini, pregava a Dio. Elia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi e pregò ardentemente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Giacomo 5,17. Allora, Mosè ed Elia rappresentano la legge e i profeti di Dio dell'Antico Testamento, cioè la legge di Dio, quella legge difficile ovviamente da compiere alla lettera in quanto noi siamo peccatori, ma pienamente realizzato in Cristo. La legge di Dio è stata pienamente osservata da Cristo, il solo che attraverso di essa ha compiuto ogni giustizia. Quindi profeti, re e sacerdoti erano sostanziali servitori di Dio e rimangono importanti e indispensabili, così come per i veri credenti, per i veri cristiani, rimane importante e indispensabile tenere unito l'Antico e il Nuovo Testamento, in quanto parola di Dio che proclama Cristo, il Messia promesso. Soltanto per mezzo di Lui, cioè per Cristo, siamo giustificati. Noi in quanto uomini peccatori non siamo in grado di soddisfare e adempiere a tutto ciò che la legge esige, ma solo Cristo lo ha compiuto e lo ha compiuto per coloro che si affidano in Lui. Credi tu questo? Crediamo che Gesù ha compiuto ogni cosa per le nostre vite? Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, come abbiamo visto, il Figlio di Dio è stato annunciato dai profeti. Fin dall'inizio della creazione del mondo, il Figlio di Dio è stato sempre presente, ma a causa del peccato dei nostri progenitori Adamo ed Eva, l'uomo non può e non è disposto ad accoglierlo come veramente egli è, come il Salvatore, il Redentore e il Messia promesso. Colui che purtroppo da molti non è stato riconosciuto e accolto, ma che in questa mattina Lui sta bussando alla porta del tuo cuore. Sei disposto ad accoglierlo? Il tuo Natale sarà solo espressione idolatrica, imbuttito di religiosità, se Cristo non lo accogli nella tua vita come Salvatore e Signore. Così vediamo il secondo punto. È il Figlio di Dio non riconosciuto. Leggiamo il testo di Giovanni, quello che è stato letto stamattina, primo capitolo, versetto però dal 9 al 14. Ricordiamoci che Giovanni è il profeta che annunciò la venuta del Signore, un altro profeta di Dio. Allora, versetto 9 dice così: la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo. Il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, e quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. Quindi, da questo testo, notiamo che l'Evangelista Giovanni riconosce la vera luce, solo Cristo. È chiaro che la vera luce esisteva dall'eternità prima della creazione del mondo. Affinché l'uomo potesse riconoscere questa luce, Dio unitrino si è rivelato in primis attraverso la creazione dell'universo e poi attraverso la vera luce, la parola incarnata, Cristo Gesù. Infatti Giovanni Calvino scrive a proposito: affinché nessuno risultasse privo di questa conoscenza, Dio non ha solo posto nello spirito degli uomini quel germe di religione, ma si è anche manifestato a loro nella struttura mirabile del cielo e della terra, e quindi vi si rivela talché non possono aprire gli occhi senza essere costretti a concepirlo. Quindi Dio è da noi conosciuto in primo luogo come creatore attraverso il mirabile capolavoro del mondo, in secondo luogo si manifesta quale redentore nella persona di Gesù Cristo. Però il testo che abbiamo letto dice che il mondo non lo ha conosciuto, al versetto 10 e 11, è venuto in casa sua e non li hanno ricevuto. Nonostante le straordinarie manifestazioni di Dio, sia attraverso la creazione da una parte, sia attraverso la scrittura e sia attraverso la parola incarnata, l'uomo, no, molti non sono, si sono ostinati a non riconoscerlo e tanto meno ad accoglierlo. Sapete perché? A causa del peccato dell'incredulità. L'incredulità fa dubitare della promessa di Dio, prende la forma di dubbio sulla veracità divina, ovvero di sfiducia verso la potenza di Dio. L'incredulità si rivela nella sua forma più ripugnante, con tutte le sue sfumature, porta a bestemmiare Dio e a rinnegare follemente la sua esistenza. Anche questa mattina ci ricordava attraverso questo film. Anche oggi ci sono tante persone che non credono e si dichiarano o si considerano atei. Qualche settimana fa, a casa nostra, in un discorso a tavola, veniva proprio fuori questo, che molti scienziati, molti studiosi, molti filosofi affermano che esiste sì qualcosa di superiore, qualcosa di immane, con una forza che governa tutto, ma essi stessi sono incapaci di riconoscere però Dio il creatore. Allora noi possiamo affermare che nessun ateo o scienziato che sia può illudersi di essere più logico e scientifico del cristiano che crede nel solo, unico e vero Dio. Signore ovviamente creatore del cielo e della terra e anche di tutti gli uomini, mettiamo anche l'ateo e scienziato. L'incredulità invece è la madre del vizio, è quella che concepisce il peccato, è il male fatale. Se si potesse fare una classificazione dei peccati, diremmo che l'incredulità è uno dei peccati più grandi. Infatti la caduta di Adamo ed Eva, è stato parlato anche questa mattina, è derivata proprio dalla incredulità alla parola di Dio. Fu a questo punto che il diavolo tentò ad Eva, al versetto, primo versetto del capitolo 3 del libro della Genesi. Vediamo che Satana gli chiede un'altra volta, dice: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? E sappiamo che non era questa la domanda. Sussurrando, Satana insinuò il dubbio. Come? Dio ha detto questo? Come a dire in altre parole, ma siete proprio sicuri che Dio abbia detto questo? Allora fu proprio per mezzo dell'incredulità che quel piccolo dubbio che l'altro peccato prese corpo, ovvero la disubbidienza. E poi il resto lo seguì. C'è la vergogna, la morte, l'odio, la vendetta. Furono tutte conseguenze inevitabili preannunciate da Dio. Da allora l'incredulità è stata la madre di tutte le colpe. però a causa dell'incredulità molti uomini sono stati puniti severamente. Ci basta ricordare la storia di Noè al capitolo 6, versetto 11 fino alla fine del capitolo 8. Si parla di questa storia di Noè. E Spurgeon, predicatore del 1800, riassumendo in modo allegorico questi versetti, dice così. Ho trovato questo bellissimo modo di esprimersi. Allora, un antenato venerabile dell'espressione grave alza la mano e grida: un diluvio sta per inondare la terra, le fontane del grande abisso saranno infranti e tutte le cose saranno sommerse. Guardate quell'arca, 120 anni ho impiegato per costruirla, trovate rifugio in essa e scamperete. Cosa dicevano invece gli increduli? Vecchio, vattene via, tu e le tue sciocche predizioni. Noi vogliamo divertirci finché possiamo. Quando verrà il diluvio, allora costruiremo un'arca, ma non c'è nessun diluvio in vista. Vale a raccontare agli stupidi. Noi non crediamo in queste cose. E gli increduli continuarono le loro faccende, continuarono i loro peccati. Ad un certo punto, Genesi 7:11, dice che tutte le fontane del grande abisso eruppero e le caterate del cielo si aprirono. Il cielo si apre, piove, non gocce, ma nuvole discendono. E quando Noè guarda fuori dell'arca, non vede nulla, nulla, è vuoto profondo, è tutto rovesciato, tutto coperto, tutto affondato. Qual è stata la causa? Cosa ha portato la morte sulla terra? L'incredulità. Per fede Noè e la sua famiglia fu sottratto dal diluvio. Per l'incredulità il resto degli uomini affogò, morirono. Ovviamente anche oggi vi sono molti increduli. E noi non sappiamo chi saranno coloro che crederanno e accetteranno Gesù nella loro vita, e neppure chi lo rifiuterà. Noi non sappiamo chi sono gli eletti di Dio e coloro che non lo sono. Dobbiamo perciò, cari fratelli, andare in tutto il mondo a predicare a tutti l'Evangelo, anche se sappiamo che soltanto i suoi eletti risponderanno con fede alla predicazione del Vangelo. Senza l'elezione, dice qualcuno, l'evangelizzazione sarebbe come un venditore ambulante che cerca di vendere i suoi prodotti in un cimitero. Senza l'elezione, l'evangelizzazione sarebbe come un venditore ambulante che cerca di vendere i suoi prodotti in un cimitero. Però, quelli che giungono a riconoscere Gesù, il Cristo, il Messia, e a credere in Lui, non sono nati da sangue, come abbiamo letto a Giovanni capitolo 1:13, non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. È soltanto per l'opera dello Spirito Santo che l'uomo può rinascere in Cristo. Così come noi stessi non possiamo produrre la nostra nascita fisica, così non possiamo produrre la nostra rinascita spirituale. Cari fratelli, amici, è proprio per questa ragione che Dio ha donato al suo popolo, alla sua Chiesa, vale a dire a ciascuno di noi, alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, Efesini 4:11-12. Quindi, noi che crediamo nel Figlio di Dio, solo Cristo, siamo chiamati a vivere la nuova vita in Lui. Siamo inoltre tutti chiamati a portare il messaggio della salvezza per la sola grazia, mediante la sola fede, secondo l'insegnamento della sola Scrittura, per la sola gloria di Dio. Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, per essere riempiti dallo Spirito e crescere nella conoscenza di Dio, bisogna continuare o cominciare, se ancora non l'abbiamo fatto, dallo studio della parola di Dio. Perché nessuno può avere la vera conoscenza di Dio fino a quando non sia stato a quella scuola, cioè istruito soltanto dalla Sacra Scrittura. Soltanto per mezzo di essa, cioè l'Scrittura, possiamo giungere a conoscere il Figlio di Dio, l'Emmanuele, Dio con noi. Rifiutare di conoscere è disconoscere, rinnegare, rifiutare il Figlio di Dio, anche se molti celebrano il Natale senza conoscere il Figlio. Il Natale senza Cristo Gesù non cambia la vita, anzi la radica nell'idolatria. Il cristianesimo autentico non è idolatria, perché i veri adoratori adorano il Figlio di Dio, fattosi carne, uomo, una volta e per sempre per la redenzione di tutti coloro che lo accolgono per fede. Così siamo giunti all'ultimo punto del nostro tema, disposti ad accogliere il Figlio di Dio, l'Emmanuel, Dio con noi. Abbiamo fin qui considerato che Dio ha mandato i profeti, e non solo, per annunciare la venuta del suo Figlio, Gesù. Nonostante molti hanno rifiutato il suo messaggio, e molti non erano disposti ad accoglierlo, nonostante si accingono, come abbiamo detto, a festeggiare Natale, Dio il Signore, nella sua immensa misericordia, continua a parlarci attraverso la sua parola. E la misericordia dura per sempre, non solo un anno come è stato proposto dalla Chiesa Cattolica, ma la misericordia di Dio dura sempre. Il messaggio di salvezza per te, caro amico, per te, cara amica, per tutti quanti noi, è presente, è sempre stato presente, sempre lo stesso, cioè Dio proclama la buona notizia dell'Evangelo di Cristo. Infatti, l'Evangelo che abbiamo ricevuto, nel quale perseveriamo e attraverso il quale siamo salvati, consiste nel fatto che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, 1 Timoteo 1,15. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture. Fu seppellito e è stato risuscitato il terzo giorno. Cristo è venuto una sola volta al compimento dei tempi, Galati 4,4. Non è rimasto un bambino e non c'è alcuna possibilità che nasca ogni anno. La sua nascita non è neppure un evento da ricordare una volta l'anno. Che senso ha ricordare il Natale di Cristo se poi lo si esclude dalla propria vita per tutto il resto dell'anno, per tutto il resto della vita? Gesù non è solo nato una volta, ma è morto e risorto per i peccatori una sola volta. Per questa ragione possiamo dire che Lui, che è il Figlio di Dio, l'Emmanuel, Dio con noi, Egli è colui che ti chiama a vivere una nuova vita in Lui. Non è celebrando il prossimo Natale come che ti farà più buono o più buono o accettevole a Dio. Se non sei disposto ad accogliere il Figlio di Dio come il solo sacrificio salvifico per la tua vita, qui, ora e per l'eternità, il Natale che celebrerai sarà la tomba della tua incredulità. Se non credi che Gesù è nato perché tu non possa morire, sei già morto. E ciò che ti prospetta il tuo Natale è la separazione di Dio. Il Figlio di Dio è sempre insieme a noi. Lui ha lasciato la gloria di Dio per venire qua giù, per soffrire per i nostri peccati. Lui è il più grande dei profeti ed è insieme a noi. Questa verità possiamo vedere leggendo anche il capitolo 17 del libro di Matteo, dell'Evangelo di Matteo, versetti dall'1 all'8, dove si parla sempre di Mosè ed Elia, i grandi profeti di Dio sul monte della trasfigurazione, dove a un certo punto Mosè Elia che scompaiono, ma solo Cristo rimane presente, perché gli uomini di Dio vanno, ma Cristo rimane re Signore per sempre. Leggo solo due versetti, 7 e 8. Gesù avvicinatosi gli toccò e le disse: alzatevi, non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se no Gesù tutto solo, solo Cristo. Allora il Signore Gesù aveva preso con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li aveva condotto su un monte per manifestare loro l'aspetto della sua gloria futura. Con la trasfigurazione di Gesù, essi avrebbero avuto una straordinaria conferma che, per quanto Gesù ripetutamente avesse parlato loro dell'imminente sua sofferenza e morte, egli di fatto era l'atteso Messia, e che i propositi di Dio, proprio passando attraverso quei dolorosi avvenimenti, si sarebbero a suo tempo pienamente realizzati. Possiamo dire che il Signore Gesù sceglie loro come i veri testimoni della sua presenza in mezzo a noi. Loro hanno vissuto e veduto indubbiamente il regno di Dio venuto con potenza. Quindi il regno di Dio è vicino anche a noi, è vicino anche a te, caro amico, cara amica. Questa mattina il Signore sta bussando alla porta del tuo cuore. Apri il tuo cuore e soltanto così potrai vedere il Figlio di Dio, il Messia promesso, che vuol nascere nella tua vita e non soltanto a Natale. Cari nel Signore, proclamiamo il Figlio di Dio, Gesù Cristo, il solo Salvatore degli uomini, allo scopo di persuadere tutti i peccatori perduti e condannati a credere in Dio, pregando ovviamente che lo Spirito Santo opera il loro convincimento e ravvedimento. Il Signore Gesù ha dato la sua vita per i nostri peccati, ha donato il suo sangue per purificarci da ogni iniquità, affinché possiamo servirlo come Signore in ogni aspetto della nostra vita. Parliamo e proclamiamo della vera luce, Cristo Gesù, e la salvezza per fede soltanto. Soltanto la fede in Cristo è una fede completa, una fede che non crolla. La vera fede ha nelle sue fondamenti, la vera fede ha nelle sue fondamenta quattro pietre angolari sulla quale poggia l'edificio, cioè la divinità di Cristo, l'incarnazione, l'espiazione sulla croce e l'ascensione al trono. L'ultima è la più meravigliosa, il coronamento di tutto il resto, la rivelazione perfetta di quel che Cristo è per noi secondo l'intento di Dio, cioè l'Emmanuel, Dio con noi. Dio è sempre con noi, Lui stesso l'ha promesso. In Matteo 28, versetto 20, dice così: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. In conclusione, vorrei dire che, come abbiamo detto già stamattina, in questo periodo di festa natalizia vediamo in giro tanti ornamenti, tante luci, ci sono tanti eventi che sicuramente sono belli da vedere e forse anche da osservare, ma nella maggior parte dei casi non ci portano a lodare e riconoscere l'unico vero Dio. Tutto dicono tranne che dare onore al Figlio. Infatti Giovanni Calvino dice: ecco dunque tante belle luci accese nel mondo per farci vedere la gloria di Dio, che brillano invano. Esse ci circondano con i loro raggi, ma non ci possono condurre alla retta via. È vero che esse fanno scaturire qualche scintilla, ma il tutto si spegne prima di diventare luce permanente. Sebbene Dio non sia privo dei testimoni, come abbiamo detto, profeti, discepoli, apostoli, evangelisti, e i suoi atti di bontà invite dolcemente gli uomini a conoscerlo, essi, cioè gli increduli, non cessano per questo di seguire le loro vie, cioè i loro errori mortali. Quindi non credere nel Figlio di Dio significa vivere nell'idolatria servendo e adorando la creatura al posto del Creatore. Credere nel Figlio di Dio significa essere liberi di servire l'unico e vero Dio. Accogliere il Figlio di Dio annunciato dai profeti significa vivere in dono la vita eterna, ricevere in dono la vita eterna. Accogliere il Natale soltanto come una festa tradizionale significa rimanere nelle tenebre del peccato. Questa mattina, sei disposto ad accoglierlo? Preghiamo al Signore e impegniamoci a far vedere la luce di Cristo, quella luce che un giorno anche noi abbiamo ricevuto per mezzo dell'intervento sovrano di Dio in Trino. Perché, come abbiamo detto all'inizio, tutti sembrano impegnati ad accogliere il Natale, ma pochi sono disposti ad accogliere il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio annunciato dai profeti, il Messia promesso da Dio Padre. Il Figlio di Dio non riconosciuto, ma eternamente esistito. Il Figlio di Dio, l'Emmanuel, Dio con noi. A Lui sia la gloria in eterno.